Pronto Simona?
Pronto, ciao.
Tutto bene?
Sì, ciao.
Buongiorno, anzi buon pomeriggio.
Sì, è venerdì.
È venerdì, finalmente, fa caldo. Oggi c'è anche un anniversario da ricordare. Auguri a te e a tuo marito. Se lo possiamo fare in diretta, lo facciamo. Augurissimi.
Grazie.
Allora, oggi noi abbiamo un ospite che è già venuto a trovarci, anzi due ospiti. Parlerà solamente uno perché è munito di parola umana. Vogliamo dire chi è? Lo dici tu?
No, dillo tu, dai, lo che sei la presentatrice.
Allora, oggi ritorna a trovarci Adriana. Vi ricordate Adriana e Lillo, o Lillo e Adriana? Una vita a sei zampe, una storia a sei zampe, un amore a sei zampe. E oggi ritorna qui in diretta ai microfoni di Radio PNR. Buongiorno Adriana.
Buongiorno.
Come va?
Buongiorno, buona estate a tutti.
Accidenti. Io dovrei mettermi in bikini, ma non posso, perché non posso. Comunque, allora,
ecco. Ma poi rimarrà allora così. Allora, vi devo dire subito una cosa.
Sì.
Voi avete detto una voce, in realtà ce ne saranno due, perché questa è l'ora in cui lui scende. Per cui abbaierà.
Si chiama.
Ah, va bene, va bene. A noi non dà mica fastidio Lillo. Anche perché poi parleremo di lui e soprattutto di un avvenimento molto privato, molto intimo. Quindi può dire tutto quello che vuole. Allora,
sentiamo anche se ha cambiato la voce.
Esatto. Allora, perché? Che cosa è successo? Adriana, raccontaci.
È successo che è arrivati a... quanto era? Un anno, poco meno di un anno, 11 mesi, stava arrivando la primavera e Lillo ha cominciato a manifestare l'impulso sessuale, quindi abbaiava, guardava, abbaiava la finestra, era sempre eccitato, sempre teso, sempre ingrifato. Non è una sacca briglie con gli altri cani, anzi, devo dire la verità, è uno abbastanza pacifista. Però l'istinto è quello di andare là a dire tu sei una femmina, sei una femmina. Tutto molto molto teso, molto eccitato. A parte poi, come dire, la manifestazione fisica. Che insomma
il cuscino, il famoso
era
cuscino.
Frequente ed esagerata, cioè assolutamente inutile.
Quindi
graffiava la porta e quindi mi sono posto il problema che con l'altro cane non mi ero posta, perché l'altro cane non aveva tutte queste manifestazioni così accentuate. Io l'ho portato 16 anni non castrato. E invece con Lillo il problema è che posso
e invece Lillo a un anno, a un anno che equivale ai suoi 16 anni, gli ormoni hanno avuto il sopravvento e lo hanno buttato in questo vortice di passioni.
Gli ormoni
si sono proprio manifestati in tutto il loro splendore energetico.
Senti, ma quanto ci hai messo per deciderti? Perché comunque molti sono contro, non so se farlo, soffrirà, oddio
allora,
mio.
Ci ho messo un mese, la prima notte insonne l'ho passata, la seconda notte insonne ho detto basta. Basta, ed era passato un mese dalla prima, quindi non è, non, cioè uno pensa che sia un periodo tipo una settimana, 10 giorni e tutti insieme, no, cioè è un periodo più lungo, può essere 2-3 mesi, dove in questi 2-3 mesi l'apice della manifestazione si presenta diverse volte per poi calmarsi, per poi riaccentuarsi, cioè va ad ondate. Quello è il problema, che comunque, cioè, secondo me non vive bene neanche lui.
Certo.
È un cane sempre teso.
Ecco, chiediamo a Simona come vive un cane proprio nel momento, un maschio proprio nel momento dei calori, dei primi impulsi sessuali. Alla fine quella è la riproduzione, lì non possiamo fare niente perché loro partono istintivamente, quello è.
E la vivono male, chiaramente, non potendo fare quello che devono fare. Infatti l'ideale sarebbe riuscire a trovare qualcuno con cui farlo accoppiare, però se non si trova è meglio è meglio castrarli, insomma. Anche se appunto consigliano, ci sono varie teorie, consigliano di farlo in età, diciamo, adulta, dopo l'anno.
Però, quindi vabbè, dopo l'anno,
Lillo,
però
sì, chiaramente Lillo aveva prima questo, poi dipende dalla taglia del, dalla taglia del cane, dalla razza, dipende da tante cose, quindi probabilmente, cioè, poi io dico sempre, consiglio sempre a tutti di parlare col proprio veterinario,
certo,
perché il veterinario, spiegandogli cosa succede, ti consiglia la cosa migliore.
Ecco, il veterinario cosa ti ha detto, Adriana? Anzi, cosa vi ha detto? Vabbè, che Lillo era ignaro di tutto ciò.
Beh, io sono arrivata da lui abbastanza devastata, le occhiaie, nervosa. Cioè, io ero pronta ad abbandonare il cane in tangenziale. Ero esasperata. No, le notti insonni e un cane così esigente di attenzioni mi avevano veramente
devastata.
Compromesso il sistema nervoso. Non è servito granché al veterinario, perché io sono entrata, probabilmente mi ha detto stanca, e gli ho detto: guarda, Jack Russell, cucciolo
scatenato
e sessualmente attivo, io non ce la posso fare, e lei mi ha detto: capisco perfettamente. Non ha avuto
perché granché. Poi sì, ci sono alcuni cani che lo fanno di più, altri di meno, quindi c'è anche carattere,
esatto. In questo senso volevo dire, il, diciamo, miglior amico di Lillo è un barboncino della stessa età, è un barboncino, stesso veterinario, atteggiamento completamente diverso, gli ha detto di aspettare.
Certo.
Aspettiamo, vediamo a più avanti che tipo di andamento che andamento ha questa manifestazione. Cioè, magari è più gestibile, e infatti è più gestibile, infatti lei ancora non l'ha castrato e non si sa se mai lo castrerà, cioè,
certo.
Non l'hai detto,
sì. Infatti, ok, ci racconti allora scusami Simo, dimmi.
No, infatti, per esempio, io il cane che avevo prima, Arturo,
Arturo,
lui zero, proprio non aveva nessuno, anzi ancora faceva la pipì come le femmine e non come mai.
Ma quello è dovuto secondo te al fatto che lui arrivava dal canile e Arturo aveva i suoi problemi?
Era super sottomesso anche con gli altri cani, infatti non li guardava neanche, se andava dall'altra parte non ci toccava neanche. Quindi comunque lui aveva dei suoi problemi
sì.
Però per quel senso non era un problema, anzi era meglio, perché così non aveva questo istinto qua, anche perché era molto grande, quindi.
Certo. Adriana, allora raccontaci l'iter, sei andata dal veterinario, avete...
In realtà io ho preferito andare ad una clinica, perché il veterinario il veterinario che avevo io, comunque quelli che ho avuto occasione di conoscere, hanno uno studiolo per gli interventi, e la castrazione è un intervento a tutti gli effetti, si rivolgono a loro volta ad una clinica. A questo punto sono andata direttamente in clinica.
Certo. Puoi dire dove? Si può dire, no?
Penso di sì, alla San Francesco di Milano.
Ok.
Una clinica veterinaria molto, molto bella, molto strutturata. Ha un sacco di dottori. E hanno fatto l'operazione con tutti i criteri di prevenzione possibili, quindi c'è stato l'anestesista, c'era disponibile la sala di rianimazione, insomma una cosa strutturata.
Bene, quindi
ti hanno seguito anche dopo?
Mi hanno seguito anche dopo, sì, c'è stata anche una visita di controllo una settimana dopo, credo, ma era tutto a posto. In realtà loro sono, diciamo, famosi perché operano soprattutto per le femmine in laparoscopia.
Ok, quindi non c'è l'azione chirurgica, quella invasiva.
Infatti, esatto. Finalmente.
Ok, esatto. Da quando sei andata, hai chiamato la clinica, quanto tempo è passato dall'operazione?
Ho chiamato la clinica, dopo 3 giorni mi hanno fatto fatto esami del sangue ed elettrocardiogramma.
Ecco, non alla padrona che comunque era agitata, ma a Lillo.
No, a entrambi.
A entrambi.
Gli hanno fatto esami del sangue ed elettrocardiogramma e test della filaria.
Okay.
Perché l'anno scorso era troppo cuzzolo e non abbiamo fatto l'antifilaria, per cui volevano essere certi che non, che il risultato fosse negativo.
Ok.
Per cui test della filaria, elettrocardiogramma ed esami del sangue.
Ok.
Quindi una settimana tra esami ed esiti e la settimana successiva l'operazione. Ricovero alle 8 di mattina e alle 14 sono andata a ritirarlo.
Era già sveglio o era rintronato ancora dall'anestesia?
Era assolutamente rintronato, me l'hanno dato con un collarino di plastica di quelli elisabettiani.
Sì.
Mentre io mi ero informato e
anche tu te l'hai rimesso per solidarietà.
No. No, avevo comprato uno di quelli tipo salvagente.
Ah, ok.
Perché sì, è più confortevole, sì. Ed è vero, anche in casa è più comodo.
Sì, quel cono lì rigido non è il massimo, per gli animali.
No.
Fanno una pena, porelli.
E niente, vorrei, ero molto, molto preoccupata e dispiaciuta perché si porti a casa un esserino che in quel momento è fatto, cioè agli occhi a metà, aperti a metà, tutto mosso, tutto molto coccolone, molto dipendente da te,
soprattutto
il cuore, però in realtà
lo riporti a casa dopo che gli hai fatto togliere una cosa a lui molto cara, anche se non te l'ha mai esternato.
Esatto. Tra l'altro volevo dire adesso non so, cercherò di essere, come dire, pubblica nel parlare.
Esatto.
Però in realtà prima aveva
vediamo come ce lo dice.
è difficile dirlo da educata.
Ma i testicoli si può dire testicoli di un cane.
Aveva i testicoli. Allora, lui è Jack Russell, quindi è bianco.
Sì.
Aveva questi testicoli rotondi, esterni, bianchi, belli pieni, come dire, due piccoli mandarini, due grandi noci.
Dopo l'operazione,
per dire, no? Due prime secche nere, secche piccole.
Oh, cioè,
la roba impressionante.
Poverino. Ecco, com'è che è stato poi quando si è ripreso? Come quanto ci ha messo? È stato male? Ha vomitato?
24 ore è ritornato esattamente come prima, ma senza l'impulso sessuale, nel senso giocherellone, intraprendente. Cerca gli altri cani, ma non ha più l'impulso sessuale. Ce l'ha avuto forse per un paio di giorni, ma era quasi più un'abitudine di atteggiamento che un'esigenza vera e propria.
Ok. Adesso quanto è passato dall'operazione?
Un paio di mesi,
sì.
Secondo me.
Ed è uguale come ce lo stai raccontando adesso, senza impulso, tranquillo, un cucciolotto.
Assolutamente sereno, un cane assolutamente sereno. Quando incontriamo il barboncino eccitato, ridiamo perché diciamo bene, ci siamo salvati.
E lui dice, ma cosa fa quel ragazzino lì, riccio?
Quel ragazzino là. In realtà volevo dire un'altra cosa che mi fa molto ridere. Quando noi parliamo di castrazione, il mondo si divide in due.
Sì.
E ci sono le donne e gli uomini. Le donne sono abbastanza aperte a, insomma, a qualsiasi tipo di atteggiamento nei confronti della castrazione. E invece gli uomini sono assolutamente contro. Secondo me è un transfer.
Sì, è un transfer, sì.
Chissà perché.
È un transfer sicuramente, perché non è possibile.
Cioè, secondo me solo in quell'ambito diventano iper empatici.
Sì, mi fa ridere la cosa.
Ragazze, è così. Simona, possiamo dare qualche altra informazione sulla scelta di
allora,
come,
io,
perché?
Io ho l'esperienza della femmina sterilizzata e Luna l'ho fatta sterilizzare. Purtroppo quando avevo preso Luna non avevo ancora fatto il corso, non avevo ancora esperienza e quindi io l'ho fatto fare praticamente prima del calore, del primo calore. a 6 mesi, 7 mesi, tipo, poverina. E adesso, se dovessi rifarlo, non lo rifarei assolutamente, farei passare almeno un anno e almeno il primo calore. Perché, vabbè, prima di tutto perché secondo me, e comunque ho sentito anche altri veterinari con cui ho parlato ed è vero, è troppo piccola, era troppo piccola, per cui è stato un trauma. Cioè, infatti secondo me anche questa diffidenza che ho un po' negli umani è anche forse un po' per quello anche.
Certo.
Perché con me sono stati invece dei terribili, nel senso che me l'hanno presa che era sveglia, me l'hanno ridata che era sveglia, ma era tutta spaventata.
Ah, cavolo.
Sì, e quindi poverina, cioè non l'hanno neanche lasciato.
Questa
un po'.
Chi, la Labri?
Sì, no, Luna.
Luna, ah, ok.
Sì, no, Labri in realtà l'ho sterilizzata tardissimo. Cioè, tipo gli hanno dovuto togliere proprio tutto l'utero a 12 anni. Sì. E infatti anche lì ho fatto una cavolata perché era ormai così vecchia che era inutile fare questo intervento. Però sì, io consiglierei di far passare almeno un anno. E sia per il trauma che comunque hanno, vabbè, che adesso appunto fanno queste operazioni che sono più veloci e non ci fanno il taglio, perché poi invece la femmina c'ha questo taglio enorme.
Sì, come diceva prima Adriana, la paroscopia, nel senso come la fanno per noi umani, nel senso che è solamente un'infiltrazione con una sondina nella pancia, non so quanti buchi poi vanno a fare.
Tre,
esatto.
Tre buchi.
Ma sono tipo di 2-3 punti, sì, cioè una roba che va via da sola.
Ma no, meno infatti, penso che ci sia un punto solo,
Ok. Io invece... scusami, con Zoe, la mia prima cagnolina, ero non la faccio sterilizzare, mi dispiace, ragazzi, è stato estenuante, perché ad esempio Zoe era una di quelle cagne che aveva ogni calore, aveva dopo il calore la gravidanza isterica. Quindi ogni volta darle la terapia antibiotica per farle passare la gravidanza isterica, che portava anche al fatto di questo siero che usciva dalle mammelle, che non era il massimo. E lei aveva fatto 3 gravidanze 3 cucciolate, una voluta, e le altre 2, sti cani maschi in calore entravano da ogni parte, sono riusciti a far quel che dovevano fare. E alla fine, quando era già grande, io non mi ricordo a che età, forse 10 anni, ha avuto problemi all'utero e l'ho dovuta far operare. Quindi lì poi ho detto no, basta. Quando è arrivata Ariel, che Adriana è la mia compagna di trasferta, perché è colei che mi è venuta, è colei che mi ha accompagnato per andare a prendere Ariel, che l'ho adottata da una famiglia. Ariel era già stata preventivamente sterilizzata dall'allevamento da cui arrivava, però l'hanno sterilizzata, Simona, a 5 mesi, è prestissimo.
Sì.
Ma hanno detto che ci sono anche lì delle scuole di pensiero, che per gli Amstaff o comunque i molossi o comunque i pitbull alcuni sterilizzano presto per evitare il cambio comportamentale sull'aggressivo. Non lo so, per 5 mesi è veramente presto.
No, è troppo presto. Però vabbè, e poi comunque il problema di sterilizzare le femmine è che poi quando sono così piccole, siccome l'intervento è abbastanza difficile, sono piccoline, tutte, cioè essendo cucciolo, rischi di intaccare le vie urinarie. E quindi succede spesso che le femmine sterilizzate hanno poi problemi di incontinenza. Secondo me un pochino Luna ce l'ha. Però non è evidente adesso sta a controllare, non so come dire, però secondo me da vecchia avrà questo problema.
Allora, consigliamo sempre ai nostri ascoltatori della rubrica Qua la Zampa di chiedere sempre consiglio al proprio veterinario. Adriana, come è cambiata la vita tua e di Lillo?
Niente. Niente, anzi, forse è più affamato, ma non lo so se è legato
infatti l'altro problema è anche questo, che tendono a mangiare di più e quindi tendono a ingrassare.
Devono colmare la mancanza.
Sì.
come gli capisco.
Ragazze, intanto noi salutiamo Carla, la nostra amica che ci sta ascoltando. Ciao Carletta.
Ciao Carla.
Che ci sta ascoltando in diretta, seguendoci sul sito www.radiopnr.it. Poi non so se ci sono altre amiche, Gaia, Lorena, che ci stanno seguendo, Lucia, se ci fossero, ciao a tutte. E come vogliamo concludere questa nostra bella chiacchierata su un argomento così delicato e intimo?
Fate l'amore, non fate la guerra.
Anch'io ci ho pensato.
Beh, ci sta, dai, la guerra c'è, l'amore, no. Lillo non potrà più farlo. Accidenti.
No, però sì, valutare bene prima di fare questa operazione, i pro e i contro, insomma.
Esatto, e sempre sì. Col consiglio.
Sì, vedere proprio anche il carattere del cane per sé.
Posso
com'è.
Fare un inciso?
Sì.
Posso
sì.
fare un inciso?
Guarda, io, oggi hai parlato anche di testicoli, quindi va benissimo.
Ok, volevo come dire, sostenere la tesi che le cucciolate bisogna farle fare a chi fa il mestiere. Credo che fare una cucciolata, allora, al di là che mette comunque in una condizione di stress, di rischio la fattrice, la femmina, perché comunque è un parto, certo. Cioè non è uno scherzo, quindi bisogna essere capaci anche di gestire una situazione del genere. Ma in più l'accoppiamento deve essere fatto da due elementi che
stanno bene.
Sono cani di qualità a livello sia di salute che di atteggiamento, comportamento. Quindi fare la cucciolata casalinga non serve a nessuno. Non credo che il cane abbia la necessità fisiologica di accoppiare, la faccio prima accoppiare e poi lo sterilizzo. Non credo che abbia questa necessità. Poi magari Simone è più esperta di me e può dare un suo parere.
Ma
più
io,
tecnico e scientifico.
A me proprio il veterinario mi aveva detto, io avevo un cane non di razza, mi ha detto per evitare tumori, cioè l'insorgere di tumori alle mammelle o all'utero o alle ovaie, sarebbe meglio fare avere una gravidanza, poi decidere se sterilizzare o meno la cagna, proprio per evitare l'insorgere di tumori. Poi, non lo so.
Ma è vero?
Simona?
Allora, sì, in realtà sì, anch'io ho sentito queste cose.
Detto da veterinari.
Da veterinari, sì. Però allora, prima di tutto, allora, io per esempio, che per la mia esperienza che ho preso l'una all'Empa di Voghera, quando prendi un cane dall'Empa o comunque da un'associazione seria o dal canile, ti fanno firmare un foglio dove dici che sterilizzi il cane.
Certo.
Proprio perché ce ne sono troppi di cani,
certo,
abbandonati.
È come tutta il sistema di controllo sulle colonie feline, che piano piano l'ASL o comunque le varie associazioni piano piano prendono le gatte o anche i maschi e li sterilizzano proprio
anche
per evitare.
Entrano nei canili li sterilizzano.
Certo, proprio per evitare il moltiplicarsi degli
individui. Perché poi loro ricevono molte volte, per esempio l'una è stata abbandonata in un cartone con altri 10 cuccioli, e abbandonato proprio fuori dal canile, quindi cioè, molte volte abbandonano proprio i cuccioli così. Quindi
se non cose più gravi, che ne sappiamo di geste terribili,
infatti,
e terrificanti.
Infatti, no. E quindi questa cosa secondo me è da evitare, cioè proprio voglio dire, se proprio ci tieni, fai un allevamento, allora, se proprio ci tieni, certo. Ma non che lo fai fare giusto perché così fai fare una gravidanza al cane e poi dopo li sterilizzi, cioè comunque, e poi anche a livello economico costa tanto.
Sì. Allora, quali sono i prezzi? Allora, i costi, perché almeno diamo delle indicazioni. Allora, io non me lo ricordo.
Io
perché
ho pagato 150 euro, ma avevo un'agevolazione tramite l'EMPA. Sono andata dal veterinario proprio dell'EMPA.
per la sterilizzazione della cagna.
Se l'avessi fatto fuori sarebbe costato sui 300, il doppio.
Io posso dare un'informazione in ambito felino: maschio, castrazione per gatto, 8 mesi avrà avuto, su per giù quello è il periodo che è indicato, sì, per la castrazione felina. 80 o 100 euro, credo 80 o 100, ma io sono adesso a Tortona, quindi sicuramente a Milano potrebbe variare di qualche decina di euro. Adri, solo la castrazione, lasciando stare gli esami.
350 a Milano.
350, ok, quindi questi sono i prezzi che dovete avere come punto di riferimento, poi possono variare da città a città, paese o...
Credo che la femmina e laparoscopia, la stessa clinica, lo stesso periodo, l'amichetta di Lillo, il laparoscopia 400.
Io, ecco, no, adesso vedi che adesso che me lo stai dicendo, Zoe, credo di aver speso sulle 340 euro io.
Sì.
E gliel'avevo fatta fare tardi, che aveva avuto quella brutta infezione all'utero. E quindi sì, 350 o 340, quello, sì. Ok. Sì. Abbiamo dato tutto, possiamo salutare Lillo, che è quello che abbiamo messo in campo e non ha detto niente.
È stato bravissimo.
È stato bravissimo. Quindi...
Vai, portalo fuori subito.
No, sembra che riconosce che quando faccio invece le call di lavoro abbaia.
Hai capito? Ma perché si sente importante, stiamo comunque parlando di lui e dei suoi aggettivi che non ci sono più.
Esatto. Le prugne
secche. Okay. Ragazze, è stato un piacere, ringraziamo Adriana e Lillo, grazie Adriana.
Grazie a voi.
Abbiamo parlato di castrazione canina, ringraziamo Simona Corvaia, la nostra amica ed educatrice cinofila, grazie per questa nuova puntata di rubrica Qua la Zampa, salutiamo i nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento.
E se qualcun altro vuole partecipare...
Ah beh, certo, i nostri microfoni sono aperti, quindi accorrete numerosi.
Basta,
tanto quasi
contattare Tania.
Quasi fa una chiacchierata in amicizia, come se fossimo al bar a chiacchierare con Lillo che corre avanti e indietro senza degnare di uno sguardo le femmine in calore, quindi siamo a posto. Ragazze, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e un buon fine settimana. Ciao,
buon
ciao Adri,
ciao
Simone.
Ciao,
grazie. Ciao.